Confesso di non aver capito nulla della querela Napoli-Salernitana relativa al rinvio della partita. Ho sempre visto negli ultimi 40 anni rinviare partite, spostare date e prendere decisioni estemporanee dell'ultima ora. E non ho capito perché stavolta si sia sollevato un tale polverone. Non ci vedo, in questo senso, onestamente, una differenza di trattamento tra il Napoli e le altre, tra chi ne ha usufruito in passato e quel che è accaduto in questa situazione. Peraltro, la Salernitana si salverà, il Napoli vincerà lo scudetto, l'Udinese non farà un campionato molto diverso da quello che ci si aspetta o aspetterebbe dalla squadra bianconera friulana. Mi pare tuttavia interessante, in questa rubrica che da un anno cerca di raccontare i campionati di tutta Europa, una riflessione su come il resto d'Italia vive lo scudetto del Napoli. Noto che i partenopei pensano che tutti rosichino invidiosi, in realtà mi pare che i tifosi delle strisciate si congratulino sollevati perché non hanno vinto le altre due e i romani perché non ha vinto l'altra. Io dividerei quest'anno il fatto sportivo da quello culturale e sociale, perché c'è qualcosa forse di più pericoloso anche da un certo punto di vista, ma attenzione, non solo di anti-napoletano. Quello che i napoletani stanno provando sulla loro pelle in queste ore, secondo me, non è per nulla legato allo sport, ma è legato al campanilismo di un paese, l'Italia, che è uno Stato, ma non è mai stata una nazione unica. Pensare a convenienza che il campanilismo, che è un metro del nostro vivere quotidiano in Italia, sia un qualcosa a senso unico, quando poi al contempo si giustifica il proprio odio per un'altra squadra, beh, semplicemente, a mio modo di vedere, riflette un provincialismo assoluto. Bisognerebbe capire prima di tutto se stessi e poi il contesto dentro il quale si vive. Ho un solo dispiacere nel vedere il Napoli campione d'Italia ed è che questo non sia accaduto l'anno scorso, quando vedevo la squadra di Spalletti, che dopo 32 partite aveva 66 punti, 2 in meno del Milan capolista, già come competitor credibile per lo scudetto. E a novembre di quest'anno scrivevo: davvero difficile immaginare come il Napoli possa perdere questo scudetto, e sarebbe un bene per il calcio italiano, anzi io considero che le vittorie delle squadre meno abituate a vincere diano un qualcosa di più, determinino un merito maggiore rispetto a chi invece, per, come lo chiamava Mourinho, football heritage, per background calcistico, vince più spesso. E per anni abbiamo detto ma in Premier ogni anno vince una diversa e questa era la superiorità della Premier. Ma ora che accade a noi non ci piace. Perché? Perché il nostro tasso di sportività è molto molto basso. Molto molto basso. Così come è molto basso il tasso di sportività nel sentire che il presidente De Laurentiis si attribuisce lo scudetto dell'onestà. Davvero, a mio modo di vedere, incommentabile. Mi chiedo ad esempio l'anno scorso, quando a questo punto aveva 66 punti contro i 68 del Milan capolista, se stava dentro un discorso di onestà poi quella vittoria o meno. Faccio invece ulteriormente i complimenti al Napoli e mi limito a dire che davvero le polemiche inutili in Italia sono il pane quotidiano. Spiace, ma è così. Questo è Io li ho visti così, lunga intro questa settimana. Andiamo con tutti i temi di questo fine settimana. Buongiorno, buona settimana e ben ritrovati. Come sempre YouTube e tutte le maggiori piattaforme di podcast in circolazione per il podcast, la versione audio e la versione video di questo contenuto settimanale che cerca in qualche modo di entrare nelle vicende del campionato di Serie A e non solo. Fine stagione, inizio con un tema un po' diverso questa volta, si aprirà il tema rinnovo per almeno due dei tre allenatori di Milan, Inter e Juventus, e in questo momento è difficile dire chi meriti di più, ma una riflessione credo vada fatta anche con i tratti comuni tra le tre situazioni. Allegri al momento ha 2 punti in meno e 2 sconfitte in più della prossima stagione, non sappiamo come finirà, ma la mancanza di passi in avanti, Ad oggi è un dato di fatto e non basta evocare un progetto quadriennale, come ha fatto recentemente Calvo, per chiamarsi fuori da una riflessione seria. La domanda è: può Allegri essere l'alfiere di una Juventus giocoforza ringiovanita che dovrà riprogrammare il suo ritorno al massimo obiettivo in 2 o 3 anni? Io onestamente credo di no. E per la sua successione vedo un solo nome, Igor Tudor, su cui torniamo più avanti in questo contenuto. Stefano Pioli sembra invece il più saldo dei tre, soprattutto dopo aver eliminato il Napoli in Champions League, ma ha una cosa in comune con Simone Inzaghi: la flessione in termini di punti, meno 11 rispetto all'anno scorso, meno 9 quelli dell'Inter invece, quest'anno è molto marcata e non può non aprire una riflessione. Personalmente, lo dico, propenderei qui per la conferma di entrambi a prescindere dall'obiettivo Champions. Il peso di Pioli sullo scudetto del Milan è innegabile e merita un credito. La stagione dell'Inter, soprattutto a livello di coppe, è stata di certo positiva, soprattutto se pensiamo il punto di partenza, le rinunce e le scelte con una proprietà non prettamente portata ad investire che l'Inter ha dovuto fare. Lo dico e torno su un argomento che ho affrontato mesi fa. Io sogno il giorno in cui, a fronte di passaggi a vuoto in una stagione, i club italiani avranno la maturità di affrontare un processo con i loro allenatori e non un processo ai loro allenatori che diventi un processo prettamente ai loro allenatori. Questo è un qualcosa che temo non riuscirò mai a vedere nel nostro sport, ma che auspico fortemente perché è l'essenza dell'analisi di una stagione che parte con alcuni auspici ed arriva con segnali negativi finali. Un processo con gli allenatori dentro, parte della discussione, e non un processo agli allenatori. C'è infine una nota da aggiungere in vista del gran finale che vedrà l'Inter protagonista da qui a fine stagione con la corsa Champions, la finale di Coppa Italia e la semifinale di Champions League, e credo sia il dato tecnico più interessante dell'ultimo fine settimana di calcio italiano. Lautaro Martinez è diventato il terzo giocatore dell'Inter a segnare più di 15 reti in almeno 3 stagioni di Serie A consecutive negli ultimi 55 anni, dopo Christian Vieri tra il 2000 e il 2003 e Mauro Icardi tra il 2014 e il 2018, l'ho fatto per 4 anni consecutivi, insieme alla ritrovata vena realizzativa di Romelu Lukaku. Insomma, va considerata questa come la miglior notizia tecnica per l'Inter alla fine di questa settimana. Penso che sia bene concentrarsi su questo aspetto per capire quali siano le potenzialità dell'Inter da qui a fine stagione. Bentornato naturalmente al Frosinone in Serie A, che dopo le promozioni nel 18 e nel 15 riesce ad entrare nuovamente nella massima serie, 3ª promozione in 10 stagioni, come anche l'Empoli. Squadre ascensore, si diceva spesso in passato, squadra che probabilmente ha trovato un suo modello virtuoso e di consistenza anche economico-societaria per pianificare laddove ovviamente non si può evitare di tanto in tanto anche la retrocessione. E 2 note, perché tra un mese ci saranno comunque le convocazioni per la Nations League e quindi anche Roberto Mancini ogni tanto dovrà guardare ai dati del nostro campionato. Riccardo Orsolini è il giocatore italiano che ha segnato più gol in Serie A nel 2023, 7 come Domenico Berardi, così come invece in Spagna ad esempio è Morata con 9, il giocatore spagnolo che ha segnato di più dal Mondiale in Qatar ad oggi, e Simone Verdi è diventato il 5º centrocampista a realizzare almeno 5 gol in ciascuna delle ultime stagioni di Serie A, dopo Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Anderson e Zaccagni. Molto interessante, a mio modo di vedere, questo dato. Però interessante anche che ci sono tutti laziali nelle altre caselle di questo particolare dato. Andiamo in Premier League, perché è stata un'altra settimana molto interessante, di cui però voglio evidenziare soprattutto un particolare, guardando alla coda, perché Leicester Everton sarà ricordata come una delle più drammatiche partite stagionali. Ci sono due club medi che fino a 2 anni fa sognavano l'Europa, l'Everton di Ancelotti, così come il Leicester di Brendan Rodgers, puntavano anche a un certo punto ad entrare in Champions League, e oggi rischiano la retrocessione in Championship. Ma la partita, il 2-2 tra Leicester e Everton, che sono lì sempre nelle sabbie mobili, potrebbe essere ricordata perché con 6,8 gol attesi, gli XG rilevati da Opta, e un equilibrio di fatto che poi sancisce il 2-2 finale, 3,5 a 3,3, hanno dato vita alla partita che ha fatto segnare la maggior pericolosità al tiro complessiva delle due squadre. E c'è una questione di mentalità che qui non ci può sfuggire e che voglio rimarcare, perché salvarsi giocando, salvarsi proponendo, salvarsi creando è una cifra che non può passare inosservata e dalla quale dovremo assolutamente imparare, nonostante l'enorme rischio che le due squadre stanno correndo dal punto di vista della classifica e per il loro immediato futuro. Nel frattempo, in testa le proiezioni Opta danno il Manchester City verso il suo terzo titolo consecutivo. 95,4% servirà un tracollo del City per mancare l'obiettivo. I Citizen, in attesa di Arsenal-Chelsea, si sono portati in testa con una partita giocata in meno, ottenendo l'ottava vittoria di fila, che rappresenta la serie migliore della stagione per una squadra di Premier League. In zona Champions invece non succedeva dal 2007 che una squadra perdesse nonostante una rimonta di 3 gol. Il Tottenham ce l'ha fatta nel 4-3 subito dal Liverpool, spianando ancora di più la strada a Manchester United, che continua a non subire gol, e Newcastle United, che invece ne sta subendo un po' troppi nelle ultime giornate. Tutto in chiave Champions League, dove appunto i due United sembrano ormai lanciati verso la qualificazione della prossima stagione. In Spagna vado invece a fare un riferimento al Siviglia, perché tutti sappiamo che esiste un doppio Siviglia, quello di Coppa e quello di campionato. Il primo giocherà contro la Juventus tra una settimana, alla semifinale di andata di Europa League. Il secondo, il Siviglia di campionato, ha perso 6 partite in casa nella Liga e più di 7 gare interne stagionali in assoluto, per la prima volta dal 99-2000 ad oggi, ed è un dato secondo me che non può sfuggire sulla consistenza anche casalinga di questo Siviglia quest'anno. Intanto, con il Barcellona saldamente a più 11, gli occhi sono soprattutto dietro, dove la vittoria più importante è stata quella dell'Espagnol nello scontro diretto con il Getafe, che ha messo fine alla peggior serie senza vittorie attualmente in corso per una squadra della Liga. L'Espagnol, che nelle precedenti 8 partite aveva ottenuto un solo pareggio e 7 sconfitte, ben 6 le squadre invece che lottano a questo punto per non retrocedere: Cadiz, Valladolid, Almeria, Valencia, Espagnol e Getafe. 2 posti scomodi, quelli che faranno retrocedere 2 squadre, oltre al già retrocesso Elche, e si è tolto la soddisfazione di un 4-0 al Rayo Vallecano. Bundesliga invece infuocata, perché c'è un nuovo sorpasso del Bayern Monaco sul Borussia Dortmund. Bayern che batte l'Hertha, situazione dell'Hertha che a 4 partite dal termine è davvero precipitata. Sugli scudi Gnabry, autore di 10 gol stagionali per la 7ª stagione consecutiva, nessuno ha questo tipo di continuità nel torneo. In una giornata che purtroppo, lo dobbiamo dire, è pesantemente macchiata da un macroscopico errore arbitrale che ha penalizzato il Borussia Dortmund, rigore non concesso nell'1-1 finale contro il Bochum, che potrebbe costare alla fine carissimo. L'associazione arbitri tedesca ha dovuto pubblicamente scusarsi riconoscendo l'errore per quel rigore non dato. In Ligue 1 invece la stagione del Paris Saint-Germain è marcata sempre da macroscopici errori complessivi. Tornano a 5 i punti di vantaggio contro l'OM. Avevo detto prima che saremmo tornati su Igor Tudor. L'ambiente parigino continua a essere particolarmente frizzantino, A tradire la tensione generale c'è l'espulsione di Hakimi contro il Lorient dopo 20 minuti. Thiago Motta nel 2018 fece peggio facendosi cacciare dopo 16 minuti, mentre il Marsiglia di Tudor rimane in scia e l'OM si distingue per la grande capacità, al contrario, di non farsi trascinare dagli eventi. Contro l'Auxerre vittoria 2-1 e si tratta per la quinta volta quest'anno di una vittoria dell'OM arrivata dopo che il primo gol viene segnato dagli avversari. Chiudiamo con un paio di note secondo me interessanti. Il momento dell'Ajax, che rischia di star fuori dalla Champions League il prossimo anno, che si concretizza con un dato: per la prima volta dal 2017-18 il club non vincerà nessun trofeo in questa stagione. Fa da contraltare invece la seconda Coppa d'Olanda consecutiva vinta dal PSV Eindhoven, non accadeva dal 1988, peraltro nella finale raggiunge quota 11 gol segnati contro l'Ajax. Solo il Feyenoord nel 59-60, 15 gol contro i Lancieri, aveva fatto meglio tra le squadre olandesi proprio contro l'Ajax. Voglio chiudere con una menzione di merito per il ritrovato Mauro Icardi, che al Galatasaray sembra essere tornato un giocatore di calcio. Segna, gioca con continuità, si toglie soddisfazioni, ma non può sfuggire una valutazione. Il risultato di Icardi arriva in Turchia e al Galatasaray in un determinato contesto. Un contesto che non minimizza naturalmente le valutazioni su quello che Icardi era in prospettiva e quella che poi è stata la sua carriera. Un peccato aver perso questo giocatore di fatto dopo l'Inter per i massimi palcoscenici ai quali avrebbe potuto avere merito di arrivare, ma ancora, la gestione della carriera di un calciatore non è mai semplice, ha sempre delle complicazioni e purtroppo Mauro Icardi abbiamo l'impressione e ci rimane l'impressione che avrebbe potuto dare e fare molto di più. Anche per questa settimana è tutto, io li ho visti così, ci vediamo tra qualche giorno, anche perché c'è una giornata infrasettimanale di campionato che ci dirà ancora davvero davvero tanto. Grazie e a presto.